Qui parliamo ancora della battaglia di Legnano, topografia e svolgimento. Un articolo di Augusto Marinoni. In primo luogo, ci renderemo conto delle ragioni per cui la battaglia prese il nome da Legnano. Una parte delle antiche cronache accenna alla battaglia senza nominare alcuna località. Altri invece concordemente fanno il nome di Legnano. Se consideriamo la residenza di tali cronisti, scopriremo la causa del loro comportamento. Chi risiede lontano non si cura di fare il nome a lui ignoto o troppo nuovo. Viceversa, tutti i milanesi parlano di battaglia de apud ad Legnanum. Uno dice inter Legnanum et Ticinum. Chi scrive Legnanum è il più fedele della pronuncia dialettale Legnan. Anche gli annali di Brescia, di Crema, il genovese Ottobono, il vescovo di Crema, Salimbene da Parma, tutti confermano apud Legnanum, mentre gli annali di Piacenza si limitano a dire nel contado milanese. È dunque una testimonianza corale. Da Genova a Cremona, a Brescia, a Parma, tutti sapevano che la battaglia era avvenuta nei pressi di Legnano. D'altra parte, la presenza dell'esercito milanese nella terra di Legnano non fu casuale. Il borgo di Legnano aveva quella importanza strategica di cui si è fatto cenno e per secoli aveva fatto parte del contado del Seprio, il cui confine meridionale andava da Castano a Parabiago e Cerro. Ma ultimamente i milanesi avevano rosicchiato quel confine sottraendo Parabiago e Legnano agli odiati conti del Seprio. Per questo, nel maggio del 1160, il Barbarossa, volendo punire i milanesi, tornò a devastare le campagne prossime al raccolto di Legnano, Nerviano, Pogliano, Vanzago e Ro. E due anni dopo, un suo agente confiscò una parte del raccolto delle terre di Busto Garolfo e Legnano, in giù. Legnano era dunque divenuto la porta d'ingresso del contado milanese, e per questa ragione l'esercito della Lega si era portato lì la mattina del 29 maggio 1176. Le cronache che abbiamo ricordato si limitano a registrare la sconfitta del Barbarossa. Solo poche si distendono per un giro di 100 o 200 parole per riferire qualche episodio. Questi ultimi si possono dividere in tre gruppi. Nel primo poniamo i milanesi, che fanno capo al cosiddetto Sire Raul, della cui identità però non siamo certi. Nel secondo i tedeschi, con gli annali di Colonia, il completamento dell'opera di Ottone di Frisinga, il poemetto di Goffredo da Viterbo. Nel terzo gli ecclesiastici di parte papale, l'arcivescovo di Salerno e il cardinale Bosone. Complessivamente essi ci portano la voce delle tre grandi forze politiche del tempo, i comuni, l'impero, il papato. Ai tedeschi non interessa precisare il nome della località ad essi sconosciuta come dove avviene lo scontro. Ci dicono che l'imperatore si era recato da Pavia a Como per ricevere rinforzi giunti dalla Germania, unirli ai Comaschi e rientrare a Pavia. Aggiungono che i Lombardi gli tagliano la via del ritorno a Pavia con un esercito immenso, a detta degli annali di Colonia, ovvero di 100.000 uomini secondo il continuatore di Ottone Frisinga. L'imperatore rifiuta come indegno della sua maestà il consiglio di evitare la battaglia e guida i suoi all'attacco, fidando sulla loro forza e abilità. uno dei cronisti tedeschi riconosce a questo punto l'eroismo dei Lombardi, che, decisi a vincere o morire, dispongono il loro esercito davanti a un grande fossato per impedire a tutti la fuga. Un altro invece attribuisce la sconfitta dei tedeschi all'astuzia lombarda, che all'ultimo momento lancia all'attacco una schiera di bresciani posti in agguato. Il poemetto di Goffredo da Viterbo dedica 24 versi alla battaglia. Tra pochi tedeschi e tutti i lombardi presso Como. I 100.000 lombardi sono però di già ridotti a 12.000 cavalieri e un numero imprecisato di fanti, posti contro a soli 500 cavalieri tedeschi, essendolo gli altri fuori dei ranghi. L'imperatore, con un grande ardimento, si lancia all'attacco, travolge una prima schiera di nemici, una seconda, una terza, una quarta, ma non la quinta, che è terribilmente forte. Scende la notte mentre la mia gente volge le spalle. Sono racconti piuttosto vaghi e preoccupati di salvare l'onore imperiale, esagerando lo squilibrio delle forze in campo. Tuttavia contengono i seguenti elementi di indiscussa verità. La battaglia nasce dallo scontro di due colonne in marcia. Dura circa 6 ore. Quando i tedeschi stanno per superare la fierissima resistenza dei Lombardi, vengono attaccati di sorpresa dalle forze fresche e costrette alla fuga. Il milanese, che chiamiamo Sire Raul, esperto conoscitore dei luoghi, ci offre particolari anche topografici di grande interesse. Innanzitutto alcune cifre utili per calcolare l'entità delle forze in campo. Il 29 maggio si trovano Iuxta Legnanum, ossia non dentro ma di fianco al borgo, assieme ai milanesi 50 cavalieri lodigiani, 200 piacentini e 200 tra novaresi e vercellesi. Non si dice il numero dei cavalieri di Brescia, Verona e della Marca, ma v'è da credere che se tale numero fosse stato più grande degli altri, non sarebbe stato taciuto. Mentre il silenzio sul numero dei milanesi può significare che esso era troppo noto. Se però accettiamo i dati di Galvano Fiamma, essi dovevano essere 900. E se vi aggiungiamo alcune centinaia di fanti, ci fermiamo attorno a 2-3 mila uomini di parte lombarda. Forse non andiamo errati. Ci sono poi le truppe ancora in marcia sulla strada da Milano a Legnano, che passa per Parabiago e Canegrate. E ci sono le fanterie di Verona e Brescia, ancora ferme a Milano, perché nessuno pensa che il nemico sia vicinissimo. Anzi, chi dice che dovrebbe essere arrivato a Bellinzona e non viene preso in considerazione. Invece, il nemico ha passato la notte accampato a Cairate. È probabile che il Barbarossa sia stato ospite a Castel Seprio, nel castello dei conti locali. Al mattino Barbarossa si rimette in marcia per raggiungere il Ticino. In testa alla colonna un gruppo di 300 o 500 cavalieri germanici. La strada, quando si stacca dalla Val Morea, passa accanto a Busto e a sud di questo borgo, verso Borsano, l'avanguardia tedesca urta inaspettatamente contro un gruppo di cavalieri lombardi. Ma come mai i lombardi si trovano lì? Per questo dobbiamo ricorrere ai cronisti milanesi, che sono più informati dei movimenti del loro esercito. Sire Raul è estremamente laconico. Dopo aver detto che i milanesi avevano raggiunto Legnano, dice che quando Federico volle passare, essi lo affrontarono tra Borsano e Busto. si nota in precisione, affrontano i tedeschi con la sola cavalleria, istis militibus, perché nella fanteria, nel carroccio, si trovano lì tra Borsano e Busto. A quale distanza dunque si trova il carroccio? Ce lo dice il cardinale Bosone, secondo il quale gli uomini della Lega il 29 maggio venerunt in magna multitudine ed quendam congrum sibilocum inter Barranum et Brixianum, ora quasi tertia, quindicesimo miliario ab urbe. Purtroppo i due nomi sono stati storpiati, ma il numero è preciso, 15 miglia da Milano. Questa è la distanza esatta che separa Legnano da Milano, giacché fino al secolo scorso, in tutti i libri e documenti, ci si è sempre detto che Legnano dista da Milano 15 miglia. Che poi fosse un luogo congruo, ossia adatto ai milanesi, è chiaro per quanto abbiamo detto sulla posizione strategica di Legnano all'ingresso del contrado milanese. Quanto ai due nomi storpiati, non è difficile vedere in Brixianum l'alterazione di Borsano, ma Barranum che sarà? Anche qui non è difficile capire che si tratta di Legnanum, perché non poteva essere altro? Sia perché il numero delle lettere, 8, è identico, sia per la corrispondenza con altre fonti. Buonvesin della Riva, circa un secolo dopo, scrive che i milanesi combatterono inter Brossanum et Legnanum. Anche qui un'analoga storpiatura del nome di Borsano. E Goffredo da Bussero, nella sua cronaca, afferma: Imperator victus a Mediolanensibus inter Legnanum et Borsanum. L'indicazione inter significa fra Legnano e Borsano. Era dunque divenuta un'espressione comune. Le ulteriori notizie fornite dal cardinale Bosone confermano quanto sopra. Giunti a 15 miglia da Milano, continua il cardinale, i milanesi mandarono innanzi verso Como 700 cavalieri per sapere da che parte venisse il nemico. E dopo aver percorso 3 miglia avvenne lo scontro. Si noti che 3 miglia corrispondono alla distanza tra Legnano e la località di Borsano e Busto. Il cardinale o gli scrivani che copiano i suoi scritti alterano i nomi per loro sconosciuti, ma i numeri da essi tramandati sono molto precisi e molto utili alla ricostruzione dei fatti. Se la colonna di cavalieri lombardi non fosse stata mandata in esplorazione, l'imperatore sarebbe passato indenne e avrebbe raggiunto Pavia. Avvertito dall'improvviso intoppo, raggiunge la sua avanguardia che si trova in grave difficoltà per inferiorità numerica e, benché consigliato di ordinare la ritirata, attacca con estremo vigore i cavalieri lombardi, che in breve si volgono in fuga precipitosa. La loro intenzione è di riunirsi col grosso attorno al carroccio 3 miglia più indietro. Invece non riescono ad arrestarsi e spargono il panico fra il restante cavalleria e la fuga diviene quasi generale. Qui c'è la seconda fase della battaglia. Qui comincia la seconda fase della battaglia. Dice Sire Raul che a fuggire sono stati quasi tutti i cavalieri bresciani e in gran parte dei migliori milanesi, e precisamente quasi tutti i cavalieri che stavano da una parte del carroccio. L'arcivescovo Romualdo dice che Federico attacca pedestrem multitudinem quae remanserat. Insomma, sono rimasti attorno al carroccio i fanti, che tra l'altro non avrebbero potuto fuggire davanti ai cavalli nemici. La cronaca del Frisinga, con quel suo strano particolare del grande fossato, a cui era addossato l'esercito della Rega, ci fa intendere, se dobbiamo dare un senso a queste parole, che dietro al Carroccio doveva esserci uno scoscendimento, probabilmente boscoso, che impediva sia al nemico di attaccare da quel lato, sia ai difensori di fuggire. Dunque non fugge chi non può fuggire, ma con questo non si accusa nessuno di viltà. In un momento tanto terribile si rivela l'eroismo dei difensori. Non si arrendono, né si lasciano impunemente scansare, ma oppositis clipeis es porrectis astis ceperunt, eorum furori resistere et alla se venientes animose repellere. Stringono fra loro gli scudi e protendono le aste, e così istintivamente ripetono l'antica tattica della falange macedone, formando un muro irto di punte, contro cui si infrange la carica dei cavalieri nemici. O anche possiamo dire che si formano quadrato davanti alla cavalleria. Ed è la prima volta nella storia militare del Medioevo che la fanteria affronta con successo i soldati a cavallo. Questa fase del combattimento deve essersi protratta a lungo e in varie riprese. La cavalleria germanica ripete le sue cariche ad intervalli. Ad ogni carica qualche linea cede. Goffredo da Viterbo dice: una, due, tre, quattro schiere cedono. La quinta è terribile e resiste. Ma che fanno intanto i cavalieri fuggiti? Secondo il cardinal Bosone, si sarebbero arrestati a mezzo miglio, cioè a 900 metri, oltre il Carroccio. Gli annali piacentini dicono invece che alcuni proseguirono la fuga usque ad Civitatem, cioè fino a Milano. Indubbiamente i meno paurosi si saranno presto accorti di non essere più inseguiti, essendosi il nemico concentrato attorno al Carroccio. Per la strada da Milano stanno arrivando le truppe partite in ritardo. È ovvio pensare che i reduci del primo scontro e queste truppe fresche si siano riordinati e abbiano studiato la situazione e deciso il da farsi. Il loro ritorno o ingresso sul campo, e quindi siamo alla terza fase del combattimento, fu una grossa sorpresa per il nemico, già affaticato e logorato dai ripetuti assalti. Secondo le fonti tedesche, sarebbero stati i bresciani, postisi in agguato, in insidis, a balzare improvvisi sul fianco del nemico. Sire Raul dice infatti che tutti i bresciani erano prima fuggiti. Il cardinale Bosone afferma che il portabandiera dell'imperatore, trafitto da una lancia, cade sotto gli zoccoli dei cavalli e muore. Lo stesso imperatore cade da cavallo e scompare alla vista di tutti. È il momento della crisi per il nemico, che si dà alla fuga verso e fino il Ticino, nel quale molti cavalieri tedeschi sono affogati o trafitti con le spade. I comaschi invece sono rimasti sul campo e finiscono con l'essere uccisi o vergognosamente fatti prigionieri. Lo stesso cardinale ci dà un'altra notizia precisa e importante. La fuga si prolungò per 8 miglia, circa 14 chilometri. Se colleghiamo questo dato con una frase di Galvano Fiamma, ripetuta da altri storici, che la battaglia si svolse tra Legnano ed Erago, e congiungiamo queste due località con Borsano, noi segniamo i vertici del triangolo in cui si verificano le tre fasi del combattimento e constatiamo che da Dairago al ponte di Turbigo sul Ticino corrono appunto le 8 miglia indicate dal cardinal Bosone. È un'altra conferma della ricostruzione dei fatti che stiamo proponendo. Se la battaglia si fosse svolta interamente nella località iniziale, oltre Borsano, se la battaglia si fosse svolta interamente nella località iniziale, oltre Borsano, i tedeschi e i comaschi respinti sarebbero fuggiti per la stessa via da cui erano venuti. Lo spostamento della lotta su Legnano e la successiva rotazione del fronte verso Deirago spiega come i fuggiaschi si siano diretti a sud-ovest invece che a nord.